arrogante, contenuto, un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione, subdolo, matto, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto, indifeso ma per gioco, dolce, caro, sempre amico, un poeta ma per poco, giusto per un platonico ricatto, maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto, giovane mio amore, quanto ingenua non lo so, ti vorrei avvisare, ma far questo non si può, paternalista a questo punto, non divento no, potresti ridere. Vuoi scherzare, è un grandissimo piacere, puoi unirti a noi a mangiare, un intruso, ma chi l'ha mai detto? Maledetto di un gatto, maledetto di un gatto, abbiamo tempo per star soli, solo un whisky forza sali, ma tutt'altro ci consoli, bravo è vero, andarsene è brutto, maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto, giovane mio amore, quanto ingenua non lo so, ti vorrei avvisare, ma far questo non si può, paternalista a questo punto, non divento no, potresti ridere. Maledetto gatto, tu continua a farle fusa, se per caso lei è confusa, riuscirai a mangiarmi nel piatto. Maledetto di un gatto, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto.
Buona tarda a tutti e benvenuti a un altro programma, un'altra puntata di Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Tutti i venerdì dalle 6 alle 8 sulle frequenze di Radio Contrabbanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese. Ci potete ascoltare anche attraverso internet www.contrabbanda.org in diretta, dovunque voi siate. E dopo questo bel pezzo di Battisti, Maledetto d'un gatto, partiamo con un pezzo che è tutto pepe. Questi sono i Return of the Dongo Band, è una cover, I Can Get No Satisfaction. E le sorprese oggi sono tantissime qui a Zibaldone. Abbiamo un sacco di ospiti e per cominciare vi presenteremo Marco Barlocci, che è uno dei collaboratori della nuova redazione di Zibaldone, che vi abbiamo presentato la settimana scorsa. C'è qui con noi anche Serena, c'è Piero, ci sono tanti altri ospiti, c'è Angelo. Ma prima ci ascoltiamo un altro pezzo, un bel pezzo. Questi sono i Tindersticks.
Got shot down, black smoke in my lungs and in my eyes, black smoke in my feeling, black smoke that I leave behind. I got shot down, I told myself I was greedy for it, I was greedy for it. I went down to the river, but the river's drowned. I went down to the river, but the river's choked in black smoke, black smoke.
Questi erano i Tindersticks per cominciare questo venerdì qui con voi a Zibaldone 91.4 FM. Vi ricordiamo anche che Zibaldone ha una pagina in Facebook, Zibaldone Contrabbanda, ci potete trovare, e sul muro potete scriverci i vostri suggerimenti, potete chiacchierare con noi, e se volete ascoltare qualche pezzo di musica italiana o musica straniera, basta che ce lo facciate sapere. Noi siamo in onda e ve lo mandiamo. E adesso introduciamo la prima intervista, è qui con noi Marco Barlocci e vi facciamo sentire subito di cosa va quello di cui ci parlerà Marco con il primo pezzo. Questa è una tarantella. Thank you.
Bene, grazie Steve, sono Marco e come avrete sentito questa è una tarantella ed essere, per essere più precisi è una tarantella della mascherata. Perché mascherata? Tutti pensano maschere carnevale e invece no, le maschere non sono solo carnevale. E siamo qui in radio con un amico, un attore, un ottimo attore che ha presentato tempo fa uno spettacolo intitolato Tengo Hambre. Lasciamo a lui la parola perché ci dica com'è nato questo spettacolo, Daniele.
Ciao Marco.
Ciao.
Lo spettacolo è uno spettacolo di commedia dell'arte, è un monologo di commedia dell'arte. Il personaggio principale è Pulcinella, un Pulcinella del tutto particolare, emigrato, che vive diciamo a Barcellona, in Spagna, e che ha il suo problema, vive il suo problema principale della fame, come sempre la maschera di Pulcinella rappresenta la fame. E nasce questo spettacolo da una maschera che ho ricevuto dal maestro Antonio Fava in Italia, e ho cominciato a lavorare su questa maschera, e poco a poco, lavorando sul personaggio, sono venute fuori delle idee.
Bene. Senti un attimo, parlavi di un Pulcinella emigrante,
sì.
E tanto è vero che tu non lo fai parlare in napoletano, ma lo fai parlare in spagnolo. Com'è questa scelta?
Beh, la scelta un po' è nel contesto dove vivo, cioè in Spagna, quindi vivendo qui per un pubblico spagnolo, ho pensato di fare uno spettacolo per la Spagna, però portando elementi della mia cultura, che è quella italiana, quindi un Pulcinella che parla uno spagnoluolo.
Ok, d'altra parte nemmeno tu sei napoletano.
Non sono napoletano, io sono umbro.
E questa scelta di portare una maschera napoletana in Spagna per un umbro?
Ma più che... non so, è stata una scelta forse casuale. La maschera è di origine napoletana, quindi va rispettato un certo codice teatrale. Però allo stesso tempo posso mettere, nella storia ci sono molti elementi umbri, questo sì, che vengono dalla mia tradizione.
D'altra parte la fame non è localizzata, voglio dire.
No, è universale, effettivamente come tema è mondiale.
Bene, e qual è questo suo rapporto con la fame? Cosa ha di particolare questo suo rapporto con la fame? Se ci puoi rivelare qualche piccolo dettaglio, non troppi,
troppi. Diciamo che nell'attualità il nostro Pulcinella soffre una fame, diciamo, moderna, nel senso che lui soffre tutte le intolleranze possibili e inimmaginabili. Quindi per lui è vietato, proibito mangiare cose buonissime.
Ah, pensavo intolleranze anche di altro genere.
Beh, l'intolleranza del mio Pulcinella, che la maschera non so se si può dire, ma ha un nome, cioè un Pulcinella stronzo.
Si può dire, l'abbiamo detto.
Ma è il suo nome e cognome. Lui si rapporta col mondo in un modo molto intollerante a volte.
Hai capito? Non è solo lui, no? Se non sbaglio, non è una maschera sola in scena.
In scena, beh,
come attore sei
come
solo,
attore, sì.
Però
lui, beh, più che altro lui imita a volte tutti i personaggi della sua vita, quindi la moglie, il figlio, il dottore, i fratelli della moglie, che sono le persone che ha vicino.
Un intero universo. Senti, ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi proseguiamo con altri particolari del tuo spettacolo.
We want to submit the law, we want to submit the law, we want to submit the law, go nella nova.
Bene, eccoci qua di nuovo. Questo invece era una tamburiata, volgarmente chiamata tamburiata, ma sarebbe più corretto chiamarla ballo sul tamburo, e in cui si parlava fra l'altro anche di una padrona, no? Come quella con cui deve fare i conti il nostro Pulcinella. Ma lasciamo lì Pulcinella con la sua padrona e andiamo un attimino a vedere i prossimi progetti, no, di questo Pulcinella. Daniele, parlavi di Europa.
Sì.
Dici.
Europa è un primo passo per me, poiché voglio portare questo spettacolo in tutta Europa. È un concetto piuttosto per me normale, perché vivo in un contesto di giovani, insomma, come me, che girano l'Europa, e che quindi mi sembra giusto che in questo fervore di Erasmus o di cambio di lavoro, di mobilitazione europea, ci sia anche il teatro che si muove verso questi nuovi orizzonti. In fin dei conti fa parte della cultura europea che stiamo formando tutti noi.
Bene, questo mi sembra un'ottima intenzione, però vorrei farti una piccola osservazione, un dubbio. Dunque, Pulcinella non si può dire che sia un personaggio fortunato, e per certi aspetti ha alcune caratteristiche tipiche del topico italiano. Allora, non temi che portare questo Pulcinella in Europa significhi diffondere anche degli stereotipi sull'immagine dell'italiano?
Noi abbiamo lavorato molto su l'eliminazione del cliché. Il cliché in teatro è la cosa più facile che possiamo portare. Naturalmente le prime improvvisazioni vengono fuori, li riconosciamo e poi li lavoriamo per tradurli, trasformarli in qualcosa di universale, che non sia un cliché ma sia semplicemente un simbolo universale. E nel particolare Pulcinella poi vive a qualcosa di originale.
Quindi è soprattutto poi il modo in cui porti in scena un personaggio, certo. Non è il personaggio in quanto tale, no?
Certo, non c'è un solo Pulcinella, ma c'è il Pulcinella che fa, in questo caso, che lo faccio io, che lo fa Daniele, e che quindi è del tutto originale, perché il suo corpo è di un modo, il suo modo di parlare è di particolare, è originale, e quindi è così.
Bene, senti, dici anche il testo l'hai scritto tu, l'hai scritto con qualcuno, da dove viene il testo?
Il testo è
un testo molto ricco, fra l'altro, avevo visto lo spettacolo.
Ricco. Nasce da mie improvvisazioni personali, e quindi dei lazzi, come si dice in commedia dell'arte, dove il Pulcinella era in azione, aveva delle intenzioni soprattutto, e Roberto Costantini, un collega, un regista di cinema, ha visto le possibilità di un testo, diciamo, definitivo. Quindi una collaborazione tra attuazione, quindi un gioco di testo e poi revisione, continua revisione, ha portato al testo finale.
Questo sì. Perfetto. Senti, nella logica anche della commedia dell'arte, esatto, da un certo punto di vista. Senti un attimo, una curiosità, portandolo all'estero, non so, in Francia, in Inghilterra, in Germania, per la lingua cosa pensi di fare?
Traduzione.
Traduzioni a tutta manetta.
Traduzioni e soprattutto vedere nel campo quello che funziona e quello che non funziona. Ed è anche la cosa molto interessante, vedere dove, in quale paese ci sono dei lazzi o delle gag che funzionano più o meno rispetto magari alla Spagna o all'Italia.
Ok, ci sentiamo un altro stacco musicale e poi completeremo l'intervista con altre domande specifiche sulla maschera. Bene, questa era invece una quadriglia, sempre tratto da un CD molto noto, Tarantelle e Maschere, tutto registrato dal vivo in Irpinia durante una festa di carnevale. Allora, siamo sempre sulla maschera e vorremmo approfondire un pochettino questo discorso. No? Normalmente uno dice, la maschera copre, la maschera nasconde, però tu che hai fatto un lavoro approfondito sulla maschera, che cosa ci puoi dire ad integrazione, correzione, eccetera?
È giusta, la definizione che la maschera nasconde, è vero, nasconde il viso. La mia addirittura è una mezza maschera, quindi nasconde mezzo viso. La parte della mandibolare, quella della bocca, è scoperta, quindi si presume che il personaggio possa parlare e metta dei suoni. Però quello più interessante, la cosa più interessante della maschera è che la maschera scopre, cioè scopre il corpo, e lo stesso attore scopre praticamente tutte le azioni possibili che normalmente senza maschera a volte non diamo peso e non ci facciamo caso. Quindi la maschera scopre un mondo nuovo, personaggi che vivono in un mondo di corpo. Soprattutto.
Sì, in questo potremmo anche citare il maestro Dario Fo, ma evitiamo in questo momento le citazioni colte. Senti, altre maschere, hai lavorato anche su altre maschere o per il momento ti concentri su questa di Pulcinella?
A livello di
come
studio,
progetto, voglio
no,
dire.
Come progetto non ho nessun tipo di maschera in particolare. Vorrei continuare comunque sia a scoprire nuove maschere, sempre della commedia dell'arte, che sono personaggi molto, molto interessanti, soprattutto anche i personaggi che non hanno la maschera. La maschera è, a volte si pensa che sia solamente la larva, ossia questa cosa qui strana che nasconde il viso, ma ci sono molte maschere che non hanno la larva, quindi è interessante il lavoro comunque sia corporale.
Sempre sul tema della fame oppure spaziando?
No, cambierebbe, un piccolo progetto da qui a 2 anni forse sarà quello del Casanova, l'innamorato avventuriero.
Vale.
Questo è un piccolo progetto, sì.
Senti, invece progetti più a breve scadenza, cioè dove porterai questo spettacolo qui a Barcellona in modo tale che i nostri ascoltatori possano vederti anche in scena oltre che sentirti?
La prossima data fissa sarà al Centro Culturale Rai al 13 di maggio, che è un venerdì, E poi stiamo in siamo in attesa che altri teatri rispondano.
Sì, in ogni caso tu ci farai sapere per tempo in maniera tale, certo, che ecco, o da noi qui in radio direttamente o su Spaghetti, certo, eccetera eccetera. Va bene, direi che possiamo salutare Daniele. Grazie. E ringraziarlo per la sua presenza qua. E ci salutiamo con un pezzo più che famoso, che non ha bisogno di presentazione.
Oh,
E dopo questa tamurriata nera della nuova compagnia di canto popolare, dopo il bell'intervento di Marco Barlocci con Daniele Ridolfi, passiamo a un po' di annunci musicali, a qualche pezzo. E cominciamo con Tonino Carotone, che adesso non vive più qui a Barcellona, però ogni tanto ci ritorna. Ci sentiamo dal suo album Senza Ritorno, Sono Tremendo, questa bella versione di Tonino. Questa prossima settimana ci sono un sacco di concerti interessanti, cominciamo con uno, i Lit FIBA, dopo 20 anni li abbiamo qui anche a Barcellona, e saranno giovedì 17, giovedì prossimo a Razzmatazz dalle 9 di sera, il biglietto dovrebbe essere attorno ai 20 euro, e il giorno prima saranno alla Cova della Scultura con un open meeting, musica e un'intervista, 5 euro per i soci, 8 euro per i non soci, mercoledì 16 dalle 19 alle 22, e aspettando il Lit FIBA ci andiamo a sentire un pezzo che conoscete tutti, Fata Morgana.
Sabbia rossa e
ho sete di te che non sei qui, stella caduta dagli occhi e voli sul mio deserto. Ho sete, le nuvole mi cadono dentro, cerchio che ha perso il suo centro, perché ha smarrito ogni senso. Sabbia rossa e deserto.
Questi erano i Litfiba, però prima di Litfiba verranno qui a Barcellona proprio domani sera, sabato 12 marzo, a una sala qui vicino dell'Ospitalet, la Sala Salamandra. Alle 9 di sera suoneranno gli Ornamento di Delitto, un gran bel gruppo che ha firmato da poco con la Limbo Star, la casa discografica di Nacho Vega tra gli altri, e si esibiranno domani sera dalle 9 con Pony Bravo e anche Cuciglio. Il biglietto è molto economico, quindi ve lo consigliamo. Vi facciamo sentire chi sono gli Ornamenti di Delitto, che già abbiamo mandato qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda. Questo è un pezzo Begnat del loro ultimo album.
We'll be right back.
Questi erano Gli Ornamento e Delitto, Begnata, un testo su Barcellona. Sono canzoni molto criptopolitiche, come si leggeva l'altro giorno sull'Avanguardia, nel Cultural della Domenica. Si è scritto un articolo proprio sugli Ornamento e Delitto, questo gruppo vizcaino madrilegno, molto interessante. Sono domani sera alla Sala Salamandra dell'Hospitalet, dalle 9 di sera. E come sapete Zibaldone si sta rinfrescando, si sta dinamizzando, ci stiamo tecnologizzando, abbiamo la pagina Facebook, stiamo cercando di utilizzare al meglio la tecnologia, i podcast, e Zibaldone si sente anche in Italia. E chi questo programma ha fondato, cioè Roberto, è in collegamento con noi proprio adesso dalla sua cara provincia di California, e c'è qui Serena che sta attraverso Skype già chiacchierando con Roberto. Quindi passo la chiamata a Serena e sentiamo cosa ci racconta Roberto dopo questo primo mese italiano dopo tanti anni.
Pronto?
Ciao Serena.
Ciao Roberto. Mi senti? Mi senti?
Ti sento perfettamente.
Come stai?
Tutto bene, grazie. Tu hai sentito il mio saluto a tutti e a tutte le oyentes di Contrabande FM di Zibaldone. Sono qui ad Alba da circa un mese. La situazione è tranquilla come al solito in questa provincia e devo dire che ho avuto l'occasione di vedere un film molto particolare su Barcellona. Il film è di Alejandro Iñárritu ed è Beautiful.
Iñárritu.
Il film con Javier Bardem.
Sì, e com'è? Bello. Ed, ancora non l'ho visto.
Ed è stato incredibile vedere Barcellona, diciamo, una particolare un aspetto di Barcellona, perché si parla appunto dei bastifondi, si parla dei mossos de squadra che inseguono il top manta giù per le Ramblas fino proprio a Plaza Real, dove c'è anche un pestaggio tra l'altro, e mi sembrava di rivivere alcune scene di fuga di top manta che tutti voi come il sottoscritto ha vissuto in questi ultimi anni.
Bello.
In ogni caso, anche qui in provincia di California, come in tutte le città italiane, domani ci sarà la manifestazione per la Costituzione, quindi contro le ultime trovate del governo.
Scusami Roberto, ma come è stato il rientro, a parte la manifestazione di domani, com'è il rientro, che aria si respira in Italia? Cioè, la manifestazione è un fenomeno isolato o c'è aria di rivoluzione?
Beh, aria di rivoluzione, questo sono palabras mayores. Cioè sono parole grosse, perché aria di rivoluzione proprio non ce n'è, né qui né in Italia. Però diciamo che c'è una notevole mobilitazione, c'è stata anche il 13 febbraio per, se non ora quando, cioè la rivendicazione della figura femminile, così maltrattata ultimamente da alcuni personaggi del governo. E poi domani c'è stato l'8 marzo, che è stata una manifestazione anche molto bella, e poi domani alle 15.30, anche qui ad Alba, ci sarà la manifestazione per la Costituzione. E nulla, io sto rivivendo molte sensazioni particolari dopo 23 anni per un mese qui ad Alba, in un periodo in cui non c'ero stato da tanto tempo. Sto cercando lavoro, non sarà facile, però... sto avendo moltissimi contatti, per cui quando ritornerò dal 1° al 10 aprile io sarò a Barcellona, e quando ritornerò racconterò in diretta agli amici, agli ascoltatori e ascoltatrici di Zibaldone cosa è successo questo mese. Per adesso posso dirvi che ho conosciuto proprio oggi un musicista indiano molto bravo che si chiama...
Sì, pronto?
Va bene. Ci sono problemi probabilmente di connessione con Skype. Intanto diamo un grosso abbraccio a Roberto. Vediamo se riusciamo a ricollegarci per dargli un saluto e sapere il nome di questo grande musicista indiano che non siamo riusciti a conoscere. Nel frattempo mandiamo un pezzo che a Roberto piace sicuramente. È il Molleggiato. Il tuo bacio è come un rock.
Il tuo bacio è come un rock. Morde col tuo swing, assai facile al knockout che ti fulmina sul ring, fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. Oh oh, il tuo bacio è come un rock, i tuoi baci non sono semplici baci, uno solo ne vale almeno tre, e per questo bambina tu mi piaci, e dico va, va. Il tuo bacio è come un rock e ti morde col tuo swing, sai facile al knockout che ti fulmina sul ring, fa l'effetto di uno shock e per giocato così. Oh 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 oh, il tuo bacio è come un
questo era il Molleggiato, che a Roberto sappiamo che piace tantissimo. Adesso Certo, Zibaldone si sta tecnologizzando, si sta dinamizzando, però abbiamo ancora qualche piccolo problema con la tecnologia e stiamo utilizzando una tecnologia un po' così campeciana, come direbbero in terre ispaniche, e quindi stiamo riprovando a chiamare Roberto per sapere il nome di questo grande musicista indiano che si è perso nell'etere e per dargli un grosso abbraccio e un saluto. Quindi vediamo, siamo in attesa e vediamo se si connette. Un attimo di pazienza.
Sì, sono in collegamento, ciao, okay. Ti sento perfettamente, ciao. Seren.
Sai che abbiamo il reggimicrofono oggi umano?
Abbiamo... Il reggimicrofono umano?
Ah, sì.
Senti, volevo salutare tutti e dare appuntamento al prossimo venerdì, quando avremo, spero, un collegamento più duraturo e più regolare.
Senti,
in ogni caso, un abbraccio.
Ascolta, noi vogliamo sapere il nome di questo cantante indiano.
Che sono lì con voi in studio.
Sì, ma il nome del cantante indiano?
Si chiama Kamod, K-A-M-O-D, e il cognome è R-A Ilunga.
Va bene, ok, ti salutiamo, alla prossima. Dai.
Un abbraccio fortissimo, saluto particolarmente il grande Steven alla console. Ciao, okay. A tutti dalla provincia di California.
Ciao Robby, un abbraccio.
Ciao a tutti quelli che sono lì con te in studio, a tutti gli ascoltatori di Zibaldone. Ciao.
Ciao
Roberto.
Ciao Robby, ciao.
Un saluto da tutti, Roberto, ci ha fatto molto piacere riuscire a parlare con te anche in questa forma un pochino, diciamo, complicata, ma è bello anche così. E adesso, prima che intervengano gli altri collaboratori di Zibaldone con i loro spazi, le loro sezioni, ci sarà Serena con uno spazio dedicato alla musica, ci sarà Angelo con il suo spazio e questa volta ci parlerà di fotografia, che è molto interessante, però prima andiamo ancora con un pezzo musicale e annunciamo un concerto che ci sarà questo fine settimana qui a Barcellona.
Si è visto fatta nate che le ha fatto a me. Sto ma d'avesse accise e vuoi sapere perché. Perché in coppa sta terra femmina come a te non c'è una sta benomo oneste come a me. Fatta a me.
E questa era Gabriella Ferri con Malafemmina. Ma perché abbiamo messo Malafemmina? Perché approfittiamo questo spazio in radio anche per propagandare, per fare un po' di pubblicità agli italiani che fanno attività culturali, fanno concerti, fanno delle cose interessanti qui a Barcellona. E questa domenica a Rai Art, uno spazio molto interessante nel Born, Calle Carders 12 Principal, ci saranno in concerto dalle 8 alle 10 Los Carosones. E guardate un po' caso, fate un po' caso voi, che abbiamo qui oggi un membro dello Los Carosones.
Indovinate?
E soprattutto indovinate chi è questo membro dello Los Carosones.
Non avevi messo Malafemmina perché la festa delle donne oggi?
Io credo di sì, Piero.
Vabbè. Ah, ciao, salve a tutti, sono Piero Pesce. Sarete sorpresi, però anche nei Carosones sono finito per casualità. Ebbene, sarà il primo concerto domenica 13 del concerto pubblico dello Scarosones. La banda non sarà con tutte le componenti, però saremo quasi tutti, quindi ci sarà anche una scuola di ballo di swing, quindi venite e adorateci.
Perché Piero e Los Carosones, Nino soprattutto e Ubik e anche tu siete già stati qua in radio, avevano presentato il progetto, avevano un po' raccontato quello che stavano facendo, ma vuoi ricordare un po' chi sono i fondatori, i membri di Los Carosones e un po' di cosa sarà questo concerto?
Fondatori, non stiamo parlando di un'associazione o di un'impresa, ma potrebbe anche esserlo un giorno, se questione è una questione economica, cioè se ci pagano un giorno. Il progetto nasce dalla voglia, l'idea di Nino, che diciamo è già da qualche anno con questa idea, ci sta lavorando e poco a poco, selezionando musicisti, è arrivato a un gruppo con cui già abbiamo fatto qualche concerto in feste private. Adesso faremo questo concerto prova, per poi arrivare alle grandi masse. No, sto scherzando naturalmente, no, però sì, è il primo concerto in pubblico.
Quindi vedremo un po' come va. E ricordiamo dove e quando, cioè a Rai Art, Calle Carders 12 Principal, nel barrio del Born, domenica 13 marzo dalle 20 alle 22. Quindi siete tutti invitati a sentire i Carosones nella loro prima uscita barcellonese. E adesso lasciamo la parola a Serena e introduciamo questo suo spazio dedicato alla musica con un bel pezzo musicale. Serena ci dirà chi è e che cosa sta cantando.
And they know it's time for them to go. Your fickle friends are leaving. Oh, but then you know it's time for them to go.
Buonasera amici e radioascoltatori di Radio Contrabanda e ascoltatori di Radio Zibaldone. Volevo salutarvi, prima sono entrata con l'intervista con Roberto, che risalutiamo se ci sta seguendo ancora. È stata un po' fatta un po' così, però va bene, è andata bene uguale. Perché abbiamo messo questo pezzo di Danny Sandy? Perché parliamo del 1947. Voi non lo sapete, ma Angelo più tardi parlerà di questa rivista, che è appunto nata nel 1947. Allora l'idea mia è stata quella di agganciarmi alla rubrica di Angelo, però prendere in considerazione solo l'anno che lui trattava, l'anno di nascita di questo fenomeno, e attaccarmi appunto all'anno trattando un altro fenomeno. Il fenomeno non è un fenomeno in realtà, parliamo un po' dell'anno del 1947 per poi parlare di questa cantante che nasce londinese, che è Wimbledon per l'esattezza, che appunto nasce nel 1947. Però nel 1947 succede qualcosa, sostanzialmente la nostra Costituzione entra in vigore e domani appunto ci sarà una manifestazione per la difesa appunto della stessa. Nel 1947 appunto viene approvata la nostra Costituzione, l'Italia è divisa fra democristiani e comunisti e inoltre Primo Levi pubblica il romanzo autobiografico Se questo è un uomo, come testimonianza dell'esperienza vissuta nel campo di concentramento di Auschwitz. A Torino alle 7.45 della mattina viene annunciata l'ultima sentenza di morte pronunciata in Italia. E da quella data in poi è abolita anche in Italia la pena di morte. Il 31 marzo sempre del 1947 la Spagna si proclama stato monarchico con reggenza di Francisco Franco e c'è la strage di Portiere delle Ginestre. Viene fondato il piccolo teatro e appunto nasce Sandy Denny. Sandy Denny la volevo inserire in quella rubrica che era dedicata alle donne nella settimana che prendeva anche la scorsa e l'attuale, appunto dedicata a personalità femminili con la loro sensibilità artistica, innovatori, innovatrici del genere, che in questo caso è innovatrice del genere folk. Da lei appunto dal suo seme sorgeranno poi il folk progressivo che ascolteremo negli anni 80. Vorrei passare il secondo pezzo di questa cantante solista con i Led Zeppelin.
Oh,
stiamo ascoltando la voce appunto di Danny Sandy, una famosa cantante inglese appunto nata nel 1947 e che darà le basi della mescolanza del tradizionale folk con il rock. Sostanzialmente la sua esperienza musicale più con il gruppo Fireport Convention è stata l'esperienza musicale, diciamo, che l'hanno portata ai massimi vertici di ascolto nel Regno Unito. Diciamo che perché ho scelto questa cantante oggi, perché aveva un animo estremamente, estremamente sensibile, questo si può notare dal suo tono di voce e anche dalle musicalità che sceglie nei suoi pezzi. Però a parte questo, ciò che la caratterizzava era un'insicurezza perenne a livello proprio caratteriale, che l'ha portata ad avere una relazione specialmente amorosa abbastanza devastante, che sostanzialmente viene attribuita a quest'ultima la sua morte è avvenuta a 31 anni per una caduta di scale. Alla fine era un incidente, ma era ubriaca, e questa sua ubriachezza perenne si era data al suo ultimo insuccesso appunto musicale con uno degli ultimi album, e questa sua irrequietezza anche musicale, perché cambiava perennemente gruppo e anche stile, non dando uno stile ben preciso forse, e quindi perdendosi un po'. Siamo inoltre negli anni 70, all'inizio degli anni 70, e anche i primi hippie iniziano a lasciare, ad abbandonare un po' il folk, il genere folk. Anche lei si sente particolarmente toccata dalla scelta di altre colleghe e colleghi, e decide un po' di abbandonare. Se volete ascoltiamo il terzo pezzo, che è forse più caratteristico della sua tappa un po' più intimista della sua carriera musicale.
Sorrows were drowned.
Bene, ritorniamo sulle note di Sandy Denny, non solo per salutarci, ma anche per ricordare che la prossima settimana, quando Angelo mi comunicherà la data, insomma, della sua rubrica, sceglierò un'altra artista, spero femminile, di cui parlare. In ogni caso, sull'eredità musicale che ci lascia questa cantautrice, vorrei ricordare che viene attribuita solitamente la prima sperimentazione nell'accostamento dei brani tradizionali britannici alle sonorità rock West Coast. Inoltre, lei aveva i non irlandesi, da cui deriva anche una sonorità un po' diciamo particolare, soprattutto sui violini e sugli archi. Quando cantò questo pezzo con i Led Zeppelin, di fatto è l'unica canzone di questo dei Led Zeppelin che non canta il cantante, ma canta un'altra persona, ed è l'unico album dei Led Zeppelin che non ha un titolo ma un simbolo, e si presume che il simbolo che manca è come una foglia di un trifoglio, e il quarto foglio sarebbe nascosto all'interno dell'album e sarebbe dedicato a lei, cioè ognuno di questo di questa foglia del trifoglio sarebbe un componente della band, e il quarto foglio nascosto nell'album sarebbe lei sostanzialmente. Bene, su questa chicca niente, vi voglio salutare, ci sentiamo la prossima settimana, un bacio a tutti, alla prossima, ciao.
Grazie Serena, grazie per averci presentato questa meravigliosa cantante. Rimaniamo nel mondo anglosassone, però cambiamo stile e passiamo qualche anno più avanti, cambiamo completamente genere musicale. E questa era la fine degli anni 70, era la Londra punk dei Sex Pistols. Questi erano i Sex Pistols, appunto, con Holidays in the Sun. Perché abbiamo cambiato così il genere musicale? Perché adesso parliamo un po' di politica. O meglio, facciamo, c'è una convocatoria per domani. L'assemblea di Barcellona si suddivide, l'abbiamo già raccontato una volta qui a Radio Contrabbanda, in varie assemblee di barrios. L'assemblea dei barri del Poble Sec, proprio qui nel centro di Barcellona, organizza due cose molto interessanti. Domani, sabato 12 marzo, all'interno di una serie di incontri, recupereme il passato, costruiremo il presente, di recupero della memoria storica della città e dei quartieri. Quindi domani, sabato 12 marzo, a mezzogiorno, c'è una ruta storica, la Lucha Obrera al Poble Sec de los años 30, e quindi la convocatoria alle 12 a mezzogiorno in Plaza del Molino. Dopo ci sarà un dinar comune alle 15, alle 17 ci sarà la presentazione del libro Montjuïc il seu entorn 1936-1939, Cerrades itineraris, con gli autori. Il luogo del per chi non può assistere all'itinerario alle 12, alle 17 il luogo d'incontro è l'Ateneo Rebel del Poble Sec, Carrer Fontorrada 32-34, quindi domani siete tutti invitati. E adesso, attraverso la tecnologia e la presenza qui di un nostro caro amico che dopo vi presenteremo, vi proponiamo un pezzo di un gruppo italiano molto interessante, eccolo qui.
Stare così bene, mi sento.
questi erano i No Braino con Bifolco, e salutiamo il nostro caro amico Fabrizio Vernice, che è venuto qui a trovarci in radio e ci ha consigliato questo pezzo, e gli chiediamo chi sono questi ragazzi, perché noi proprio non li conosciamo.
Ciao Steven, grazie per avermi invitato e ospitato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Zibaldone e soprattutto agli eletti di Contrabanda. E volevo spiegarvi questo pezzo, è di un gruppo italiano super emergente, nel senso sono un po' di anni che già dal 2006 ha sviluppato le prime canzoni, e il pezzo è dei Bifolco, dei No Braino. Un gruppo che io ho scoperto a Roma in uno di quei concerti un po' nascosti, sai, che non sai che ti invitano, vai a provare. E ho visto un gruppo pazzesco, sono quattro, a volte sei, i partecipanti, diciamo, al gruppo, che fanno uno spettacolo pazzesco, cioè, per dire, cominciano a suonare con le conchiglie, cioè lui salta con un bastone vestito in maniera assurda, con i suoi super occhiali, cappelli, in mezzo alla gente a ballare, a cantare, veramente fanno uno show che merita di essere visto. Questo gruppo è uscito nel 2010 con l'album da cui è tratta poi la canzone, che è No USA, No UK, con la quale, diciamo, ha esordito. Sono stati invitati anche, per esempio, su Rai 3 dalla Dandini a Parla con me, che è una trasmissione che in quel momento ha avuto uno share incredibile e hanno preso in mano la situazione, cioè hanno condotto loro praticamente. Comunque, perché sto qua? Io fondamentalmente... Chi è Fabrizio Vernice? Cioè, che ci sto qua? Sto da 25 giorni a Barcellona, sono venuto a vivere da poco, e perché ho avuto uno stimolo sia lavorativo ma più che altro intellettuale, cioè io cercavo l'arte, che in Italia purtroppo ha avuto un po' un crollo e uno stop, i tagli del governo, insomma, finanziamenti un po' sbagliati, c'è stata anche per esempio durante la festa del cinema quest'anno a Roma, manifestazioni sul red carpet, cioè è stato un anno abbastanza caliente, diciamo, in Italia, e quindi ho avuto un'opportunità, ho lasciato la terra natia e sono venuto qui in Spagna, dove adesso mi sto occupando di preparare monologhi e pezzi teatrali che andranno, spero, da aprile già tra i vari locali barcellonesi, e spero, insomma, di poter tornare a presentare qualche spettacolo che riterrò, diciamo, adatto al pubblico, che sia bello da vedere, insomma.
Sicuramente Fabrizio, grazie di essere qua, di averci consigliato questo bel pezzo, e infatti ha assolutamente ragione Fabrizio, perché il video che abbiamo potuto vedere qui su YouTube mentre stavate ascoltando il pezzo di No Braino è assolutamente surrealista e interessantissimo, e probabilmente la carica politica di questo gruppo non è affatto da dimenticare, tenendo conto il nome di questo album, No UK, No USA.
Yes. Super internazionale. No, poi considera che l'etichetta con cui è uscito l'album è un'etichetta discografica indipendente, cioè è la Martel Label, e loro sono un gruppo che non si fa... Veramente sì, come hai detto tu, loro vanno contro, sono surreali, e spero restino su questa linea sempre, non si facciano corrompere.
Quindi speriamo di avere ancora qui Fabrizio e di ascoltare ancora qualche pezzo nuovo di No Braino e farlo conoscere anche a voi. Ma adesso è arrivato Angelo, e che ha il suo spazio molto interessante, quindi partiamo già con un bel pezzo musicale che ci propone Angelo, e ci dirà di cosa ci parlerà oggi. questi erano i Queens of the Stone Age, God is on the Radio. E qui abbiamo qualcun altro alla radio, non è Dio ma è Angelo.
Ma è Angelo, insomma Dio, Angelo, vabbè via. Un giorno risalirò la scala sociale, sì?
E Angelo ci sta proponendo una bellissima rubrica che si chiama Volatili per Diabetici. Angelo, oggi di cosa ci parlerai?
Ah, bene, dunque, durante la rubrica Volatili per Diabetici, questo giro parleremo dell'agenzia fotoperiodistica, cioè di fotogiornalismo Magnum, di cui sono affezionato lettore, idolatra. Dunque, la Magnum praticamente è l'agenzia quintessenziale per antonomasia di fotogiornalismo. Nasce nel 1947 a Parigi, grazie agli sforzi all'unione di intenti più che altro di Henri Cartier-Bresson, uno dei più grandi fotografi del secolo passato, Robert Capa e Chim Seymour. Che diciamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale si incontrano in un caffè di Parigi davanti a un grandissimo bottiglione di champagne, appunto un Magnum, decidono di fondare un'agenzia fotogiornalistica che per i tempi era rivoluzionaria, diciamo, pubblicare sequenze di fotografie che diano conto di un particolare evento o situazione, insomma la fotostoria è la grande idea di ciò che chiamiamo fotogiornalismo. È una nozione semplice. Tuttavia, ben pochi ragionano sul molteplice significato della parola storia, con i suoi snodi narrativi, la tentazione di mischiarla con la finzione, la pretesa di essere neutrali e di evitare interpretazioni soggettive, insomma, lo scherzo e tutto ciò che definisce il mito ancestrale della nostra identità. Fin dai suoi esordi, negli anni 40, l'agenzia Magnum ha definito come storia ogni tipo di lavoro fotografico, senza tracciare alcuna differenza fra i resoconti di eventi storici e i saggi fotografici intimi e personali. La Magnum, diciamo, si basa principalmente sul concetto di libertà di espressione fotografica, che è un'idea sia romantica che radicale, in base alla quale, diciamo, un fotografo deve essere libero di seguire i propri principi e scopi, cooperando con altri fotografi con i quali condivide la proprietà dell'agenzia fotografica. Definita in questi termini, l'idea principale della Magnum può suonare burocratica e fredda, ma in realtà rivoluzionerà il concetto di fotogiornalismo dalle fondamenta. Sarebbe piuttosto complicato dare un resoconto totale di quello che l'agenzia Magnum ha compiuto nel corso dei suoi quasi 60 anni di vita ormai, anzi più di 60 anni, sono 64. In questi giorni mi sono divertito a tradurre alcune storie, alcuni piccoli resoconti dettati direttamente dai fotografi della Magnum, che sono insomma alcuni nomi più importanti della fotografia artistica e fotogiornalistica attuale. Uno fra i tanti, per esempio, è Abbas, che nel Vietnam nel 1972 scriveva: da bambino avevo un'immagine eroica di giornalisti. Si viaggia, si va in guerra, si vivono grandi eventi storici. Perciò ho cominciato a scrivere e a scattare foto, ma non impiegai molto tempo per capire che fare foto è davvero più divertente. E così sognavo di scattare foto in Vietnam. Tuttavia, quando diventai fotografo professionista, l'esercito americano si stava già ritirando da quel paese. Era la fase di vietnamizzazione del conflitto, come la chiamavano loro, che significava che i vietnamiti si ammazzavano fra di loro invece di essere sparati dai soldati americani. Mi chiesi cosa valesse la pena di essere fotografato, già che ogni singolo aspetto del conflitto era stato narrato più o meno bene. Al contrario, l'identità dei Viet Cong restava avvolta nel mistero. Questo movimento guerrigliero diretto dai comunisti del nord aveva combattuto e sconfitto i vietnamiti del sud e l'esercito americano, e però non era mai stato fotografato da nessuno, a parte qualche militante e pochi giornalisti comunisti. Così, dopo 4 mesi di lavoro, sono riuscito a mostrare quel nemico invisibile di cui tutti parlavano. In seguito, quando il trattato di pace fra Viet Cong e statunitensi fu firmato, scattare foto ai guerriglieri diventò più facile. I Viet Cong vittoriosi avevano bisogno di mostrare al mondo la loro vera identità, e venne fuori che avevano scuole, teatri, ospedali. La foto che più mi convince è quella in cui si vede un Viet Cong equipaggiato con le sue armi, le medicine, una torcia e una bomba a mano, tutto sulle sue spalle. Avrebbe potuto combattere tutta la guerra contro l'esercito statunitense con ciò che aveva in groppa. E, di fatto, lo fece.
The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women jump and shout. Then they really wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know the hoochie coochie man. Everybody knows. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a John the Conqueror, I got to mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand, then they will know I'm a hoochie coochie man. But you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 days, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see I got $700. Don't you mess with me, but you know.
Ok, e questo era Hoochie Coochie Man del grande Muddy Waters, che Dio l'abbia in gloria. Dunque, nel 1959, Eve Arnold, una delle poche donne che partecipa all'agenzia Magnum, scrive: lessi un libro chiamato Musulmani Neri negli Stati Uniti, che rappresenta il cammino della setta fondata e guidata da Elijah Muhammad, i Black Muslim. Stavano accrescendo il proprio potere soprattutto grazie alla forza del nuovo leader, Malcolm X. Il loro progetto pretendeva la cessione della East Coast degli Stati Uniti ai musulmani e la proibizione dei rapporti interrazziali fra bianchi e neri. Erano militanti cazzuti. Alcuni di essi, più radicali, quelli dell'ala chiamata frutto dell'Islam, venivano addestrati a uccidere a mani nude. Prima che Malcolm X diventasse leader, i membri della setta non erano più di 6.000. Poi, il numero aumentò rapidamente e nel giro di pochi mesi i membri erano diventati oltre 100.000. I Black Muslim non si fidavano della stampa dei bianchi e dovetti aspettare oltre un anno prima di entrare in contatto diretto con loro, nonostante il lavoro me l'avesse assegnato un giornale come Life. Il contatto avvenne tramite un giovane filmmaker, un tale Lomax. Al nostro primo incontro, Lomax mi disse che sospettava che il mio vero interesse fosse scopare con un bel negretto, come lui, invece di intervistare il leader dei Black Muslim. Poi aggiunse che se davvero desideravo intervistare Malcolm X, avrei dovuto pagare $1,000, e questo per cominciare. Beh, alla fine ci accordammo, per i $1,000, mica per la scopata. Werner Bishop scriveva dall'India: tutta l'India è affamata e la carestia che si è abbattuta su questo paese durante lo scorso autunno, quando i raccolti furono distrutti da terremoti, inondazioni e locuste, ora comincia ad assumere le dimensioni di una catastrofe nazionale. Desideravo vedere la reazione della gente. Le regioni situate fra il fiume Gange e il confine nepalese erano quelle più colpite. Mi recai da quelle parti accompagnato da un ufficiale governativo. Portammo con noi delle razioni di grano, ma una sola jeep quanto grano può trasportare? Eravamo soli in un'area di 3.000 km quadrati. Normalmente, quando gli stranieri entrano nei villaggi, le ragazze salutano. Stavolta non ci saluta nessuno. Ogni uomo e donna si getta sulla jeep, chiedendo cibo. Ci avevano circondato. Disgraziatamente, lo Stato indiano era in grado di aiutare solo un terzo degli affamati. Una frase che non dimenticherò mai è «Baba Morita». Baba Morita, che significa, signore, stiamo morendo, la sentì centinaia di volte.
My weight, all I need is peace this mind. I can celebrate. All in all, there's something to give.
All in all, there's something to give.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to live with you.
sign to get behind the sun and cast his way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate.
Ok, vorrei concludere l'intervento della rubrica Volatili per diabetici di questa settimana con le parole di Robert Capa, forse il più grande fotogiornalista della storia. Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al fotogiornalismo e morì nel 63 sul lavoro, saltando in aria su una mina antiuomo in Vietnam. Robert Capa è l'uomo che ci ha lasciato il reportage più completo dello sbarco in Normandia e scriveva: «Sono uno a cui piace scommettere, perciò durante lo sbarco in Normandia decisi di imbarcarmi con la prima onda, compagnia E. La costa francese era ancora lontana miglia quando sentimmo per la prima volta i raffichi di una mitraglia. Abbassammo le teste e smettemmo di guardare l'acqua. Il primo barcone aveva già scaricato i suoi uomini e tornava indietro, guidato da un marinaio nero che ci sorrise e ci mostrò la V di Vittoria. A quel punto c'era abbastanza luce per cominciare a scattar foto. Vista dal mare, la Francia sembrava grigia e inospitale, e il benvenuto di una mitragliatrice tedesca rovinò totalmente la giornata. La prima cosa che notai quando entrai in contatto con l'acqua fu il freddo. L'acqua era dannatamente fredda, ma non ebbi il tempo di preoccuparmene, visto che le pallottole cominciarono a piovermi intorno. Era ancora troppo presto per scattare foto decenti, ma non potevo non fotografare il cartellone di Hitler che diceva «State alla larga». Imperdibile. Scansando un paio di corpi, arrivai a toccare la spiaggia. Mi buttai a terra istintivamente. Avevo la faccia conficcata nella sabbia e nessuna voglia di baciare la Francia. Rotolai da un lato e mi trovai naso a naso con un luogotenente con cui avevo giocato a poker la sera prima. Strano rivederlo in quel contesto. Non era facile scattare foto in quel casino, e infatti quasi ogni foto venne sfocata. Ecco perché ho chiamato quel reportage Leggermente fuori fuoco. E Leggermente fuori fuoco è forse il capolavoro della storia del fotogiornalismo mondiale. Ancora lo si può trovare. E niente, io a questo punto vi saluto, grazie a tutti i radioascoltatori, grazie alla redazione qui di Radio Contrabanda, Steven, Piero e Serena e tutti gli altri, grazie per avermi ospitato ancora una volta. Io mi faccio rivedere prestissimo, il prossimo venerdì purtroppo non sarò dei vostri, il successivo sì, e vi saluto con un pezzo che adoro e si chiama Miami dei CCCP.
Un'erezione triste, per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, 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 spermi differenti, per in voi indigesti, per in voi indigesti, per in voi indigesti. Yeah.
E sulle note di questa Miami dei CCCP siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata di questo nuovo dinamico Zibaldone, o almeno così tentiamo. E vi vogliamo ringraziare, ma un'ultima notizia, un ultimo consiglio per questo fine settimana e la prossima settimana nell'ambito della musica e dei concerti nei bar e nei locali barcellonesi. Ricordiamo ancora che domenica dalle 20 alle 22 nel Rai Art nel Bord di Barcellona ci saranno i Carosones con la loro prima uscita pubblica e con le musiche quindi della tradizione musicale napoletana reinterpretata con anche un gruppo swing, quindi sarà molto divertente. E poi se volete continuare la serata alle 22.30 nel Bar Pastis in Carrera Santa Monica numero 4 ci sarò io, Steven 50, con Jack Moran per il solito cabaret politico, rock poetry cabaret, dalle 22.30 a mezzanotte e mezzo, l'entrata è gratis. Il Bar Pastis ha bisogno un po' del vostro aiuto, quindi se volete venire a prendervi una birra salverete un posto che esiste da 63 anni in questo, nel barriocino barcellonese. E poi al Pastis ci saranno anche altre cose, quindi passo il microfono a Piero così anche ci saluta e ci ricorda la prossima settimana dove sarà.
Già che hai nominato il Pastis, stiamo lì aiutando un po' con ogni sera organizzando eventi, perché ultimamente sta avendo un periodaccio con la giustizia, non so, però... ricordiamo l'evento di mercoledì con Piero Pesce, faremo musica tradizionale, folk, nelle vesti di più di cantautore del sud, e poi il venerdì e il mercoledì alle 10:30 o alle 10 meglio, e venerdì con il gruppo Sin Complejos, sempre a Pastis, Carrera Santa Monica, dalle 8:30.
Quindi accorrete al Pastis tutta questa settimana, avete almeno tre occasioni, e prima al Rai Art alle 8 domenica. È giunta la fine, ci salutiamo con un bel pezzo, è Dolce Nera di Fabrizio De André, che sicuramente Roberto, che salutiamo e gli diamo un caloroso abbraccio, che ci sta ascoltando da Alpa, piacerà molto. Ringraziamo anche voi, vi ricordiamo che venerdì prossimo dalle 18 alle 20 siamo sempre qui sulle frequenze di Radio Contrabanda 91.4 FM, www.contrabanda.org, ci trovate anche in Facebook Zibaldone Contrabanda per i vostri suggerimenti e consigli. Un grosso saluto e un saluto anche da parte di tutta la redazione di Contrabanda, Piero, Serena, Angelo, Lorenzo e i nostri amici che sono qui, Fabrizio, che ha partecipato anche prima, come Marco Barlocci e Ridolfi. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao Italia.
Via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte.
L'elenco che fa facciai, facciai, facciai.
Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare, che passano le mare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta,